Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi, rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore. È un Vangelo semplicissimo e quindi difficilissimo e quindi importantissimo, che vive di tutta quella semplicità dell'Evangelista Giovanni. C'è un amore che non nasce da noi, c'è un amore che dal Padre giunge al Figlio e dal Figlio giunge a noi e a noi viene dato perché noi lo condividiamo con gli altri. Il dramma dell'uomo moderno è di pensare che le cose cominciano da lui, e invece scopre sempre di più che ha bisogno di avere l'amore di Dio per amare. Scopre che c'è una sorgente dell'amore che dà senso, dà significato, dà forza, e senza quella sorgente tutto diventa difficile, perché la vita è difficile. Mi raccontavo un assistente del seminario maggiore un'espressione bellissima di Paolo VI, che diceva: poiché Dio è amore, quando ci rivela chi è, quando ci rivela se stesso, non ci può lasciare fuori dal suo amore, perché l'amore chiede sempre di essere riamato. Per cui la rivelazione di Dio è la rivelazione di chi è Lui veramente. Dio è veramente il volto che Gesù ci rivela, ma non è mai una verità che sta lì fredda, astratta, è una verità che dice: ma mi ami tu, ma mi vuoi bene, rispondi al mio amore. Come nella vita, dove sappiamo che il dolore, la gioia più grande è quella di ricevere il ritorno dell'amore che noi doniamo. E questo Vangelo chiama questo amore anche amicizia. Giovanni, che è il grande amico di Gesù, usa questa parola, l'ha intuita, l'ha sentita, ma realmente dice com'è fatto questo amore del Padre, del Figlio e poi di noi e poi degli altri. Voi, io vi ho chiamato amici perché non vi tratto da servi, ma io vi ho rivelato tutto ciò che ho udito dal Padre mio. Gesù ci rivela il suo segreto. Il mistero di questa amicizia di Cristo che ci abbraccia è questo essere messi a parte di qual è il segreto della sua vita, la sua gioia, la sua forza, la sua bellezza. Una carissima amica mi citava un brano di Lewis, dove Lewis dice di questo sentimento, di questo affetto così particolare, che l'amicizia ha questa particolarità: tu guardi le stesse cose che vedo io, vedi le stesse cose importanti. Gesù dice: vi ho chiamato amici perché vi ho fatto conoscere il Padre, perché il Padre per me è importante, perché io vivo per il Padre e io lo condivido con voi, lo metto nelle vostre mani. Io voglio che voi amiate il Padre come io lo amo, voglio che voi siate amati dal Padre come Lui mi ama. E Giovanni è proprio l'amico perché capisce, perché comprende tutto di questo mistero. E insieme questa amicizia è un'assoluta unicità, peculiarità. veramente questi apostoli sono stati scelti uno per uno, ognuno avrà un compito, morirà martire, dovrà salvare il mondo in un certo modo, dovrà questa amicizia che specifica è un amore che realmente abbraccia tutti, ma che non è mai assolutamente indifferente e neutrale. Mi tornava in mente quell'espressione che vi ho già citato una volta, meravigliosa, del cardinal Newman, che dice: ed è difficile crederla di noi, ma è veramente questo che Gesù ci dice. Newman dice a un certo punto in una preghiera: io sono indispensabile nel mio posto come lo è un arcangelo nel suo. Un arcangelo che ha un ruolo sconfinato nella lotta contro il male è assolutamente decisivo nella lotta contro il male. Se c'è o non c'è cambia tutta la storia. Ma anche se io vivo bene la mia vita, dice Gesù che mi ha scelto, se ognuno di noi vive bene la sua vita, la vive secondo la sua volontà, questo cambia la salvezza del mondo, cambia la storia delle persone, cambia la testimonianza, cambia la presenza di Dio nel mondo, cambia la salvezza. È difficile credere che è importante la nostra vita, invece realmente Dio ci affida, ci sceglie per un compito, per una missione. Ma dove attingere questa forza? Dove trovare la forza di questo amore per poter amare? Perché esiste la notte dello spirito, perché esiste il momento in cui noi non ce la facciamo ed è difficile trovare questa forza. Dove attingere quando non c'è forza? Dove non c'è, perché realmente non c'è. Ecco, questo Vangelo ci dice che realmente Dio è presente in Gesù. Ci dice innanzitutto una cosa sconvolgente nella sua banalità. Dio lo si trova dov'è Cristo, lo si trova nel suo Vangelo, lo si trova nella preghiera eucaristica, lo si trova nei suoi canti, lo si trova dove Lui è. Parlavo tempo fa con una mamma che discuteva con il marito ateo se bisognava o no far fare il cammino della comunione ai bambini e riflettevo con lei, ci riflettevo dopo, non ho avuto la forza di dirlo subito, poi ci meditavo dopo, ma cosa vuol dire togliere a un bambino la confessione? Cioè veramente Dio si trova stando lì, stando legati alla domenica, stando legati al sacramento, un bambino ha bisogno di questo, si rigenera, cambia, cresce, si sviluppa, trova la forza, lì Dio ci ama, lì Dio è questo oggettivo che è la Chiesa, dove non è tanto la nostra forza, perché noi non abbiamo sempre la forza, ognuno di noi, da prete, da suora, da laico, ma c'è una forza che è nella Chiesa e in Cristo nella sua totalità, dove c'è l'oggettivo di ciò che è la Chiesa, i santi della Chiesa, i papi della Chiesa, la liturgia della Chiesa, il Vangelo della Chiesa, c'è la Chiesa con questa grazia. E poi c'è la presenza della compagnia di coloro che sono di Cristo, di questi apostoli, di questi amici. Leggevo oggi, c'era su Facebook un collegamento di un sacerdote che ha avuto un grave momento depressivo e è stato aiutato da un altro prete che a volte lasciava da parte gli impegni, gli stava vicino e gli cantava sempre una filastrocca che diceva, che aveva imparato dalla mamma, un bigatin, do bigatin, tri bigatin, che buon brodo farà, e lo faceva uscire dalla sua casa. E questo sacerdote diceva: è questa vicinanza poi concreta che noi cerchiamo, che noi imploriamo, che a volte non c'è, ma che ci fa scoprire questo Cristo che realmente c'è. E poi questo Cristo ci chiede di restare nel suo amore e ci dice che restare nel suo amore avviene tramite la vita nei comandamenti, tramite questo stare dentro il comandamento dell'amore e dentro i comandamenti del Padre mio. A me ha sempre colpito nella catechesi, come sapete io mi occupo di questo, come sono stati dimenticati 10 comandamenti, come i comandamenti, si dice ma tu basta che ami e i comandamenti non importa onorare il padre e la madre, non importa non dire falsa testimonianza, non importa non desiderare le cose, tu basta che ami. In realtà il comandamento dell'amore implica i 10 comandamenti, perché l'amore senza queste cose non si sostiene, realmente ha bisogno dei 10 comandamenti. Mi diceva un sacerdote che era rimasto colpito confessando i bambini, che i bambini non si confessavano più delle bugie, perché i genitori evidentemente non gli insegnavano più che dire una bugia rende faticoso tutto, invece dire la verità è quello che... E dire, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre, ricorda di santificare le feste, realmente sono espressione dell'amore. ma poi è solo il comandamento dell'amore che dà vita, dà fecondità, dà quella linfa che permette di far sì che questi comandamenti non restino solo delle norme, dei comandi esterni, ma abbiano dentro, siano realmente trasmissione di quell'amore che Dio ci dona, perché noi lo doniamo a nostra volta. Ed infine, da questo Cristo che ci ama perché è amato e ci chiede di restare nel suo amore attraverso i comandamenti, ci promette che ci saranno i frutti, che chi vive nel comandamento realmente, chi vive nel comandamento e resta in lui, la sua vita avrà frutto. Realmente porterà frutto e questo frutto servirà al mondo. In questi giorni leggevo un altro testo, scusate se ce ne cito ancora un altro, mi ha colpito uno scritto brevissimo di Ajage, un filosofo francese che si è rivolto al presidente della Repubblica francese e gli diceva: Presidente, quando voi parlate di laicità, sappiate che state facendo teologia, perché la parola laicità è una parola cristiana. Nel paganesimo, nell'islam, nelle altre religioni non c'è una differenza fra il clero e il laicato. È frutto del cristianesimo la laicità, per questo le religioni non sono uguali e realmente il cristianesimo è all'origine della Francia e permette alla Francia di mantenersi nella sua laicità. È dal frutto che si vede la grandezza del dono di Cristo, quel frutto che attraversa la storia, che attraversa il mondo. E noi chiediamo di portare frutto, dove c'è Cristo si vede che il frutto pian piano matura, faticosamente, in tanta fatica, in tanta strada, ma poi si vede che c'è del frutto, c'è qualcosa che si dona, che si condivide, che la storia realmente porta frutto, che realmente il dono comincia a fluire, viene donato, perché lui passa dentro la nostra vita. Ci aiuti il Signore a saper chiedere questo amore, a saperlo accogliere, saperlo riconoscere, ci doni soprattutto di poterlo ricevere da Lui e di poterlo a nostra volta donare, e così sia.